Allora, insomma, un libro dedicato al nostro paese, è un paese che cambia, che è cambiato, un viaggio eretico, come si legge nel sottotitolo, ed è un paese che lei stenta a riconoscere. Perché?
Sì, beh, la ragione del viaggio, io non sono un viaggiatore, anzi tendenzialmente sarei stanziale. Mi sono messo in viaggio perché intanto non riconoscevo più la mia città. La mia città è Torino e Torino ha vissuto una metamorfosi totale, era una città fabbrica, una company town, era una metropoli di produzione e di colpo si è svuotata di questo suo ruolo, senza che, come dire, la cosa producesse discorso, racconto, c'è stato quasi un gigantesco processo di rimozione della cosa, una narrazione che diceva che comunque Torino aveva svoltato, ce l'aveva fatta, era cambiata e così via. Ecco, io devo dire, non mi sono riconosciuto in quella narrazione, non mi sono più riconosciuto nella mia città, mi perdevo della mia città che cambiava. In cui cambiava la topografia, si riempiva di vuoti, e ho pensato che però quella sensazione di spaesamento e di smarrimento non fosse solo mia e forse non fosse solo torinese, fosse un problema che riguardava un po' tutto il nostro paese e forse un po' tutta la nostra società in questa grande trasformazione non pienamente raccontata. E mi sono messo in strada, ho percorso il nord trasversalmente, la Brianza e poi il nord-est del miracolo e poi dei suicidi. E poi ho tagliato verso sud, sono passato per Prato, anche Prato ha cambiato, potremmo dire, fisicamente pelle. Le ex grandi cattedrali industriali, il quarto e il quinto centro siderurgico, il quarto quello di Taranto, Italsider e poi Ilva, grande speranza di riscatto e di emancipazione e poi fabbrica di morte, il quinto centro siderurgico, Gioia Tauro, quello che non è mai nato, quello tenuto a battesimo da Andreotti nel 75 e trasformato in una grande fabbrica di soldi per l'Ndrangheta che anche lì cambiava natura, da tradizionale diventava industriale, si metteva in grande, e ho finito a Lampedusa.
E si potrebbe dire, le città sono sempre cambiate, no? E ad esempio, quando sono venuto a Torino, sono rimasto colpito dal fatto che il Po nel corso dei secoli, nell'alveo urbano, ha cambiato connotazione più e più volte. Cosa c'è di diverso questa volta?
Questa volta è che la città vive una sorta di sensazione di vuoto. È vero che Torino è cambiata più volte, ma ogni volta che cambiava trovava un nuovo pieno. Si è inventata come capitale di un piccolo regno, poi provvisoria capitale di un grande stato. Poi ha perso il ruolo di capitale, ma ha trovato quello di capitale industriale, capitale dell'auto, della produzione fordista. Poi ha perso anche questa connotazione e non sa chi è, che cos'è. Era la città del conflitto sociale, della produzione di massa e del conflitto di massa, diventata la città che ha il secondo debito più grande in Italia dopo Roma, e nella quale il tasso di povertà è il più alto del nord. La città nella quale si sono registrati negli anni passati il maggior numero di sfratti per morosità incolpevole. La città che, come dire, si è raccontata come nuovo luogo delle meraviglie, le Olimpiadi invernali, i 150 anni dell'Unità d'Italia, il centro ritrovato, certo il centro di Torino è splendido, è meraviglioso, l'asse che va dal Po fino alla stazione di Porta Nuova è un gioiello, ma intorno ci sta una città sofferente di cui nessuno in questi anni, negli anni scorsi, nei due decenni scorsi ha parlato.
Infatti il mio discorso non era tanto solamente su Torino, era un po' in generale, no? Quindi da una parte c'è, da quello che lei dice, da quello che ho potuto leggere le note, da una parte c'è un paese da cartolina, come una città da cartolina, bella, nei salotti, dall'altra c'è un paese reale che fatica, no? Fatica proprio in senso fisico. Queste due cose stanno insieme difficilmente, ma stanno insieme. Eppure, come dire, la marginalità non riesce a trovare un'espressione, avremmo detto una volta, rivoluzionaria, cioè capace di riempire quel vuoto che lei sottolineava. E allora come stanno gli italiani all'interno di questo disegno che lei trae dal viaggio?
A mio avviso stanno da smarriti e spaesati. In qualche caso sordamente arrabbiati, e quando hanno occasione per esprimerlo con un voto lo fanno, però sostanzialmente stanno come coloro che sono sospesi, nel senso che non trovano chi racconta il loro paese in modo consonante con ciò che vivono e ciò che provano. Non trovano forse nemmeno il linguaggio per raccontare un disagio diffuso. Il racconto della politica o è ottimistico in modo stucchevole, penso alla narrazione renziana, o è catastrofistico populista in modo becero, penso a Salvini. In mezzo non c'è una misura, e quindi quello che io ho registrato mettendo i piedi sulla strada, credo che questo sia un'esperienza da suggerire a chiunque voglia occuparsi della cosa pubblica, mettere i piedi sulla strada. Io ho provato a mettere i piedi sulla strada. Ho trovato molte macerie e anche delle scintille. In ogni tappa del mio viaggio ho trovato dei frammenti di positività. Non voglio chiamarli speranza, perché non sono tempi da speranza, e forse non è una... come dire, non è una virtù del momento, quella una virtù da consigliare, perché rischia di essere illusione. Però ho trovato punti di forza nelle persone più che nelle istituzioni, nelle esperienze piccole più che non nei grandi eventi. I grandi eventi sono fumo negli occhi. Io l'ho trovata a Torino, nel Toolbox, Fab Lab, nei Makers, nella rete di giovani inventori che costruiscono socialità tra di loro per creare, l'ho trovata in Veneto, nelle medio-piccole imprese del quarto capitalismo, se vogliamo chiamarle così, non più quelli tutti casa e capannone, quelli che hanno riscoperto il valore dei saperi, che il Nord-Est aveva umiliato per lungo tempo. L'ho trovata a Prato, nei costruttori di ponti tra le diverse etnie, tra la comunità cinese e la comunità toscana. L'ho trovata a Gioia Tauro. A Gioia Tauro ho trovato il punto di maggior forza, così come nel paesaggio devastato di quella piana e nel dominio delle 'Ndrine c'è anche il punto di maggior caduta, ma lì ho trovato il punto di maggior forza e riscatto in alcune persone che vivono blindate, che vivono sotto scorta perché non hanno piegato la testa, un imprenditore, un giornalista di cui racconto le vicende, un prete di cui racconto le vicende nel libro, e poi anche a Lampedusa, in una antropologia mediterranea naturalmente accogliente.
Ecco, l'ultima domanda che voglio farle proprio su Lampedusa, perché la porta d'ingresso e di uscita, lei dice, è indubbiamente il tema della migrazione e del rapporto che noi abbiamo con le comunità altre, è un tema centrale della politica, lei faceva riferimento a Salvini, ma non è solo un problema di Salvini ai noi, è il tema della contemporaneità, quello del rapporto con gli altri che arrivano. Da questo punto di vista, secondo lei, intervistando una partigiana qualche tempo fa per un mio percorso di ricerca, per un mio libro, Teresa Vergalli, una partigiana emiliana, una staffetta, lei disse, ma sì, quando arriveranno migliaia e migliaia di questi immigrati sarà un po' come il dopoguerra, no? Ci troveremo in una situazione in cui dovremmo reinventare il nostro paese. Secondo lei, al di là dei fatti negativi e degli elementi negativi che il salvinismo e il lepennismo portano, può essere davvero così? Cioè può rinascere da Lampedusa la speranza? O questo davvero è appunto eccessivamente ottimistico?
Beh, Lampedusa è per certi versi il luogo in cui le speranze finiscono, perché lì si vede nella morte di massa, che nei corpi che vengono trasportati in porto sulle barche, sulle motovedette, nella statistica della morte che si snocciola. Cioè, lì veramente la morte di massa in mare non è un'astrazione, è una realtà. Quelle sono speranze tradite e finite, speranze che l'Europa aveva acceso in altri continenti e che sono naufragate. Però nello stesso tempo, io non lo so se si può dire una speranza, ma un insegnamento sì, perché la popolazione di Lampedusa ci insegna come si affrontano fenomeni come quello della migrazione di massa in modo civile, in modo naturale. Lo affrontano come si affronta un fenomeno naturale, come si affronta una marea, non come una maledizione. Io prima di partire per Lampedusa avevo paura di quel viaggio, temevo di chiudere il libro in fondo a un pozzo, in un'atmosfera eccessivamente di lutto, e poi lì ho scoperto, il lutto c'è, non c'è dubbio, ma ho scoperto un modo umano per affrontare questi fenomeni, che non viene da ideologie, dover essere, imposizioni, autoimposizioni, politicamente corretto e così, e che viene da una lunga durata mediterranea e nella natura dei popoli mediterranei lo scambio e guardare al mare come qualcosa che porta, rispetto a ciò che porta il giusto atteggiamento, non caritatevole, ma sobriamente umano. Questo l'ho trovato lì e devo dire è un tesoro che vale la pena rendere comune anche a chi vede da lontano questi fenomeni e se li rappresenta in modo diverso da come in realtà sono. E forse appunto proprio perché se li rappresenta vede crescere ingiustamente la propria paura.